tutti. Grazie per esserci. Grazie per l'applauso. Che dire, parlare della reincarnazione. Un tema facile se si prende tutto quello che hanno detto, tutto quello che è stato scritto. Lo si prende tranquillamente e lo si espone. Un tema un po' più complesso se lo si vuol spiegare in ambito di una conoscenza a valore universale, cercando di comprendere il perché dell'uomo su questo pianeta, il perché dell'esperienza umana, della meravigliosa esperienza umana. La cosa diventa un po' più difficile e, come vedete, non ho nessun appunto perché non mi andava di prendere appunti e fare una traccia, ciò andrò a braccio. Per parlare di reincarnazione bisognerebbe cominciare a parlare dell'anima, ma soprattutto parlare dell'essere umano nella sua totalità. L'essere umano, qualcuno dice che è uno spirito immortale che si è inventato un'anima per poter abitare i corpi. Ora, che cosa vuol dire questo? Qualcun altro dice che l'essere umano è divino, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E anche questo cosa significa? Sono parole, ma noi dobbiamo trovare in queste parole un significato che ci permette di comprendere il perché di queste parole sono state dette, di queste espressioni utilizzate per descrivere l'essere umano. Qualcuno dice che tutto è l'uno. L'uno manifesta se stesso, rappresenta sé fuori, apparentemente fuori di sé, e anche queste sono parole. Ma tutto questo che come avviene? Dio, il Figlio, Spirito Santo, questa meravigliosa Trinità, che è un meraviglioso rapporto di amore fra padre e figlio, ad un certo punto forse qualche cosa necessitava di cominciare ad esprimersi al di fuori, apparentemente al di fuori, per come può qualcosa essere al di fuori di Dio. Non vi è nulla al di fuori di Dio. Forse nel suo silenzio infinito c'è stata la necessità di cominciare a rappresentarsi apparentemente in modo diverso. Se lui nel suo silenzio, nella sua luce, guardando in tutte le direzioni, altro non vedeva che luce, e forse dov'era la sua coscienza di essere forse un qualche cosa diverso dalla sua luce? Allora successe qualcosa in questo infinito in cui cominciò ad avere forse l'idea di cominciare a rappresentarsi, ad osservarsi. Ecco, la rappresentazione potrebbe essere il sogno del suo osservarsi. Nel sogno del suo osservarsi, ecco che ha necessità qualche cosa che degrada, comincia a degradare da puro spirito, pura energia, comincia a degradare in vortici sempre più di vuoto fino alla condensazione del mondo della materia. Tutto qui. Penso che molti di voi sappiano questo o abbiano già sentito, però tutto questo percorso avviene nella mente di Dio. Ma per fare questa scala di discesa nel mondo, fino al mondo della materia, deve automaticamente generare dei campi di forza che di questa purezza dello spirito che gradatamente discende, e qui si potrebbero incontrare quelle che sono definite le varie gerarchie angeliche, no? dai cherubini, cioè dai serafini, cherubini, troni, potestà, virtù, ai principati, dominazioni, arcangeli, angeli. Tutte queste frequenze sono, tutte queste gerarchie angeliche sono frequenze dal mondo delle essenze al mondo della materia. Dopodiché, in queste frequenze, ecco, la prima terna ha a che fare con il mondo dello spirito, la seconda, quella centrale, ha a che fare con il mondo della formazione dell'uomo, l'idea dell'uomo, dell'anima per poter abitare i corpi. La terza terna è la costruzione del mondo materiale. In tutta questa fase di degradazione vedete che non c'è nulla di anti, non c'è nulla di negativo, ma semplicemente una manifestazione di sperimentazione. Ora, se ci fosse stato soltanto da una parte lo spirito e da una parte la materia, difficilmente ci sarebbe potuto essere un incontro, o più che altro una coscienza di relazione fra ciò che è materia e ciò che è spirito. Adesso, l'essere umano, e come idea divina, ecco perché l'essere umano è fatto di immagine e somiglianza di Dio, in quanto è un'idea divina, perché il Padre, cosiddetto il Padre dei Cieli, si dà per rappresentare sé fuori di sé. Che cosa è? Cosa serve al Padre dei Cieli per rappresentarsi fuori di sé? La sua controparte femminile, la sua molteplicità. L'idea di essere molteplice per entrare a vivere l'esperienza nella materia, ed questa è l'umanità. Eva. Allora, noi dobbiamo cominciare a vedere Eva come l'umanità, la molteplicità di se stesso, cioè il suo principio femminile, che è la molteplicità di se stesso. A questo punto parliamo della reincarnazione, ma per parlare della reincarnazione bisogna vedere anche questo aspetto, e forse queste conoscenze sono un po' diverse da quelle a cui siamo abituati. Nell'antica Grecia, parlando dell'anima, addirittura si parlava dei tre aspetti. Lo stesso Aristotele cominciava a parlare dei tre aspetti dell'anima, cioè l'aspetto vegetativo, anima senziente e quid coordinante. Questi tre aspetti dell'anima sono potenze che erano prima che la creazione fosse, in quanto, essendo un'idea divina, generano loro stessi aspetti della creazione. L'anima vegetativa, nelle conoscenze esoteriche antiche, è quella parte che crea tutto ciò che è formale, la vita nei corpi. Sta all'anima vegetativa, proprio questo aspetto che viene definito anima vegetativa, è proprio la costruzione formale delle linee di forza. Perciò quando vediamo la nostra struttura fisica, corporea, è l'anima vegetativa che la forma. La parte senziente è quella parte vitale, che ci fa sentire, ci fa essere animati, semoventi, si può dire, semoventi. Il terzo aspetto dell'anima è quello più importante, ma gli altri due sono il supporto affinché il terzo si possa manifestare. Vedete, per arrivare alla possibilità che il terzo aspetto dell'anima si manifesti sul pianeta Terra, sono serviti milioni e milioni di anni. Perché hanno dovuto strutturare tutta la natura, l'anima vegetativa, tutta la natura, tutti i corpi. L'anima senziente ha dovuto lavorare per formare un corpo fisico che potesse contenere il terzo aspetto dell'anima, che è il quid coordinante, cioè quell'aspetto che ci diversifica dal regno animale, perché di fondo noi siamo dei mammiferi. Se ci osserviamo attentamente, l'animale uomo. Quando l'animale uomo cambia e diventa essere umano, secondo alcune conoscenze, è soltanto quanto attiva la coscienza. Il terzo aspetto dell'anima, appunto questo quid coordinando, è presente in tutte le strutture fisiche che hanno la caratteristica uomo. Ora, secondo alcune conoscenze, però, non tutti lo utilizzano. E qui siamo al dunque, siamo al nocciolo della questione. In ogni essere umano ci sono questi tre aspetti dell'anima e c'è la divina scintilla. La divina scintilla, che è la parte di divino che abita ognuno. Si può rappresentare questa divina scintilla, che è l'essenza prima, l'idea prima che abita ogni essere, lo spirito che ci abita, come una meravigliosa luce che entrando, degradando verso la vibrazione materia per abitare la materia, per sperimentare la creatura materia, è come se ci mettessimo in questa luce meravigliosa e mettessimo un'infinità di stracci al di sopra. Questa infinità di stracci non permette più alla luce di rappresentarsi. Ora, nel piano di degradazione questi stracci che cosa sono? Sono la mancanza, la perdita di coscienza di ciò che eravamo, nella nostra essenza divina. Se così non fosse sarebbe un disastro, veramente. Immaginate una coscienza infinita all'interno di un corpo che non gli permette di esprimersi. È come dire che questa suggestione di chi lo porta a dimenticare è una necessità. Che cosa avviene però? E vediamo un attimo, vediamo dopo che cosa avviene, non mi sono fatto gli appunti, sto andando libero. Vediamo un po' che cosa avviene però, secondo gli antichi egizi, che forse la sapevano lunga, sulla reincarnazione. Ricordatevi che fino al 325, al Concilio di Nicea, la reincarnazione era totalmente accettata dai cristiani, dalle scuole gnostiche, dalle scuole neoplatoniche, e da tantissime scuole pitagoriche, poi erano fondate moltissimo sulla reincarnazione. Ricordiamoci di questo, ma soprattutto gli antichi egizi avevano un culto particolare. Secondo gli antichi egizi, vi erano degli enti, che noi prima abbiamo definito le gerarchie angeliche, no? Ma gli egizi lo chiamavano un ente che era per loro il forgiatore delle anime. Questo ente era chiamato Amamit, dove tutte le possibilità dell'anima erano contenute. Questo, ogni volta che qualcosa, due persone si uniscono e si reincarnano, questa entità, forgiatore delle anime, come dire l'anima gruppo dove tutte le anime sono contenute, qualche cosa si incarna, i tre aspetti dell'anima sono presenti, quindi parliamo all'origine. Poi venendo sulla terra automaticamente non si ricorda più di essere un'anima spirituale, questa materializzazione, e comincia a vivere la sua esperienza. Esperienza terrena, come vedete i bambini hanno una coscienza limitata attraverso l'educazione, piano piano si cresce, si continua. Ma questo risveglio avviene anche per l'anima in modo graduale. Una cosa fondamentale è che l'anima è qui per realizzare la sua individualità, cioè usufruire dell'esperienza all'interno della materia per poter realizzare io sono. La parola io sono, noi ego sum, che chiamava ego sum, diciamo è negativo. Ma quando diventa negativo? Quando il nostro ego, come diceva prima Giuliano, è spinto all'eccesso. Il protagonismo di prima persona, di egocentrismo in un certo modo, allora diventa negativo. Ma in origine, all'inizio, io sono lo dobbiamo imparare a dire. Perché dobbiamo imparare a utilizzare questo io sono? Proprio per rompere quel guscio che la società, che è fatta da religione, partitocrazia, idee conformiste, famiglia, tutte queste cose, ha strutturato al di sopra di noi. Noi veniamo nudi in questo mondo, incoscienti di noi stessi, e piano piano troviamo tutto un patrimonio culturale che, cominciando dalla famiglia, dalla religione, dalla partitocrazia, ci mettono sopra, poi la scuola, la conoscenza, nozioni, schemi che ci mettono al di sopra. Se noi non vitalizzassimo il nostro io sono, non potremmo decidere che cosa di questo ci piace o non ci piace. La società oggi rappresenta un qualche cosa che chiama giusto, ma se lo guardiamo in senso di giustizia universale è tutto tranne che giusto. Però le nostre società vedono come giusto. E magari ne parleremo anche di questo aspetto. C'è un senso di giustizia universale che è presente nella coscienza di ognuno, nel profondo di ognuno. Ecco, attivando questo io sono, questo primo io sono, dobbiamo necessariamente fare le esperienze nella materia. Siccome non abbiamo coscienza di ciò che è bene e ciò che è male, la prima esperienza da fare è proprio cominciare a distinguere bene e male. Ed ecco che il nostro io sono comincia ad arricchirsi. Ora, che cosa avviene quando poi che arriva al punto in cui si lascia il corpo e ci si ritrova nell'altra parte. I tre aspetti dell'anima erano presenti, qualcuno ha attivato io sono, qualcun altro no. Vedete, fra i 15 e i 20 anni ad ognuno è dato il momento di sentire un richiamo verso l'ideale. Da dove pensate che arriva il richiamo all'ideale? Se non dal profondo del divino che ci abita, che spingendoci verso un ideale ci stimola a imparare a sentire ciò che noi vogliamo in modo diverso da ciò che gli altri ci propongono. Ecco che chi segue il suo ideale piano piano modifica il suo ideale nella misura che poi comprende, lo amplifica e le cose, mantenendo vivo in se stesso io sono. Chi a un certo punto non ce la fa a mantenere vivo il suo ideale perché non ha il coraggio di osare o perché si fa catturare da tante situazioni che il mondo esterno offre, è come dire, rinuncia ad essere se stesso. Non è colpa di nessuno. Ora, che cosa avviene a queste differenze, a queste anime? C'è un'anima che ha sviluppato io sono e altre anime che non hanno. Alla morte si trovano di fronte ad un altro ente che gli antichi egizi chiamavano Mat. Mat era un po' come lo specchio in cui l'anima si osserva. Ah, e qui la prima selezione era quella: ho realizzato io sono o no? Se non l'ho realizzato, ecco che l'anima, quella esperienza vissuta, quell'anima ritorna al serbatoio universale che è il forgiatore delle anime, arricchendolo della sua esperienza. Se è sì, ecco che l'anima va in un'altra dimensione che gli antichi egizi chiamavano Kemut, no? Ed è come se in quella dimensione iniziasse a incidere di se stessa il libro, dove c'è il libro cosmico delle anime, dove c'è il nome segreto di ognuno. Va, attraverso le varie reincarnazioni, ecco che continua a diventare sempre più cosciente, ed è come se il suo nome piano piano si sviluppasse fino a scriverlo completamente. Ma la cosa interessante è vedere che non tutti gli aspetti dell'anima seguono e vanno in questa dimensione di coscienza, che si sviluppa gradatamente verso la coscienza. L'anima vegetativa e l'anima senziente, ricchissima di esperienze di colui che, anche se avendo vitalizzato il suo io sono, l'ha arricchita maggiormente, va comunque nel serbatoio universale del forgiatore delle anime, va ad arricchire comunque il patrimonio di tutti. Perciò ogni volta che noi si muore, ogni volta che qualcuno muore, la sua esperienza in parte la porta, perché la sua personale individuale se la porta come sua, ma una parte molto ampia di questa esperienza rimane a disposizione delle nuove anime che verranno formate. Ecco perché l'umanità è sempre più evoluta, perché trova un patrimonio genetico altamente più evoluto, in quanto il nostro DNA porta tutto ciò che è vissuto dal pianeta Terra fino ad oggi, è sempre la nuova sintesi, ma è anche sintesi del patrimonio psichico dell'umanità. Ci sono dei bambini oggi che cosa ci mettono in crisi? Ma questa crisi è naturale, sono più svegli, al di là del fatto che molte sono anime più sperimentate, ma anche coloro che sono all'inizio, perché ci sono anime che il loro io sono lo possono cominciare a dire in questa esperienza terrena, anime che lo hanno già detto millenni fa. Non è importante il quando si è cominciato, importante è cominciare, non il quanto tempo siamo su questa terra, se la nostra individualità è nata ora, è nata 1000 anni fa o 10.000 anni fa. La divina scintilla che è in ognuno è eterna. Noi, attraverso l'esperienza vitale, abbiamo quella meravigliosa possibilità di comprendere che noi, attraverso tutto un lavoro graduale di risveglio, possiamo collegarci alla nostra eternità in Dio. Ed è questo il regalo meraviglioso che è stato fatto a tutta l'umanità. Questo, ma questo qui è un atto di volontà cosciente, il crescere in quel piano. Perché il mondo animale ci è regalato. Il mondo animale uomo è un regalo. Il mondo coscienza uomo è una conquista. Ecco lo sforzo che noi dobbiamo fare, si fa fatica a crescere, si fa fatica a diventare coscienti, è perché dobbiamo coscientemente superare noi stessi, coscientemente superare tutte le caratteristiche della materia. La materia è una creatura pura, non è una creatura peccante la materia, la materia è la creatura pura, con sue leggi precise, armoniche. Lo spirito è una creatura altrettanto pura, con le sue caratteristiche precise. L'anima umana è un'idea pura che deve affrontare le impurità cosiddette delle attrazioni, dei sensi. Ed ecco il percorso dalla purezza del mondo materiale alla purezza del mondo dello spirito. Ma questo percorso viene fatto gradatamente, coscientemente, con un risveglio graduale. Dante stesso, se osserviamo la meraviglia di opera che è la Divina Commedia, è qualcosa di meraviglioso questo libro, vediamo proprio che l'essere umano comincia, il suo percorso lo inizia proprio con questa divina, con questa foresta aspra e forte, poi scende verso lo stato più pregnante del mondo emotivo, emozionale, quello più crudo, che tutti noi l'abbiamo vissuto, che non si può dire che le passioni umane non le abbiamo, più forti o meno forti. Ma ad un certo punto incontra lo stesso Lucifero, l'atto stesso della massima superbia, no? La massima superbia, ma va oltre, fa comprendere che la pena non può esserci una pena eterna, perciò il fatto che lui fuoriesca dall'inferno attraverso il pertugio al di sopra di Lucifero per entrare nell'antipurgatorio e poi fa comprendere già in quei tempi che la pena eterna non esiste. Esiste un percorso semplicemente di crescita. La reincarnazione altro non è che questo, continuare a vivere aspetti. Ogni esistenza la si può definire un giorno della nostra vita. La nostra vita è unica, una, e siamo qui per imparare a riscoprire il nostro nome segreto. Questo che cosa serve? Che cosa serve? Ma come? Se io sono partito dall'uno dove ero perfettamente cosciente di me stesso, ero là nell'infinita luce, e fare tutto questo lavoro, tutto questo caos per ritornare ancora al punto di partenza. E uno potrebbe dire, ma chi me lo fa fare? Chi me l'ha fatto fare? Ma siamo sicuri che torniamo al punto di partenza allo stesso modo come siamo partiti? E se fosse proprio questa meravigliosa esperienza che noi stiamo utilizzando, o che perlomeno si dovrebbe dire, che l'uomo, il padre dei cieli, si serve dei corpi per rappresentare se stesso in molti aspetti di se stesso per vivere esperienze diversificate di se stesso. E se fosse quello? E noi fossimo il nostro piccolo io personale ad un certo punto, perché a un certo punto dobbiamo sciogliere questo piccolo io personale, perché è lo stato di separazione. È un stato di separazione necessario nel momento che lo abbiamo e dobbiamo usarlo per attivarlo per farlo crescere nei piani di positività dell'essere, eliminando tutti quegli aspetti di negatività che non ci fanno crescere. Questo è la reincarnazione. Ma a questo punto si può parlare di reincarnazione soltanto perché moriamo, andiamo di là, poi ritorniamo, o state attenti perché forse è una realtà che avviene e non ce ne rendiamo conto. Ogni volta che noi prendiamo coscienza di un qualcosa in più, che amplifichiamo la nostra mente e il nostro cuore, non è forse una nuova reincarnazione? Pensateci un attimo, se tutto ciò che vive fosse l'uno che sceglie di fare l'esperienza all'interno della materia per spiritualizzare la materia. Ogni qualvolta noi amplifichiamo la nostra coscienza, ogni qualvolta noi ci apriamo ad una nuova possibilità di comprensione e di espansione di noi stessi, se fosse un qualche cosa in più dell'unità che maggiormente ha la possibilità di incarnarsi e spiritualizzare un po' di più la materia, ecco che l'opera che noi dobbiamo fare è quella di diventare effettivamente coscienti di essere un supporto alla futura spiritualità dell'uomo, che siamo poi noi stessi. Siamo noi stessi, noi siamo Dio, soltanto che siamo inconsapevoli in questo momento della nostra evoluzione, siamo inconsapevoli di essere il divino che si sta rappresentando. Ma ti rendiamo conto del meraviglioso regalo che abbiamo ricevuto? Perché a questo punto io devo proprio definirlo un grande regalo. Attraverso le varie reincarnazioni la possibilità è di effettivamente diventare sempre più coscienti. D'altronde la parola reincarnazione, se noi la analizziamo bene, significa incarnazione del re. Ci abbiamo mai pensato? Incarnazione del re. Chi è il re? L'unità, l'uno. Tutto è l'uno. Perciò quando Gesù dice, come dice Giuliano, ama il prossimo tuo come te stesso, io vorrei aggiungere qualcosa. L'altro è veramente noi stessi nell'unità del Padre. Siamo cellule dello stesso corpo. Vi è un solo corpo, il corpo del Padre. E ognuno di noi è una cellula dello stesso corpo, perciò è uno vicino all'altro, vicino o lontano, non esiste il vicino e il lontano, esiste soltanto la dimensione umano, unitario. E questo che dobbiamo comprendere, la prossima umanità lo saprà, perché si sta sviluppando all'interno del nostro essere uno stato di coscienza molto diverso dal mio, io mio. Ma in futuro ci sarà io sono una parte di me stesso nel mio prossimo. Non ci sarà più una coscienza di proprietà. Ci sarà, oggi abbiamo un qualcosa di fantastico nella nostra società, abbiamo sviluppato il lavorare in proprio, e stranamente però pensiamo in comune perché non abbiamo ancora sviluppato il nostro pensiero proprio. Ecco, l'umanità futura sarà pensare in proprio e lavorare in comune. Questa è la nuova civiltà. Ognuno di noi avrà coscienza del proprio essere, del proprio pensiero. Ed è questo che noi dobbiamo cominciare a fare adesso. Staccarci da tutto quello che non vuole farci diventare io sono cosciente di me stesso. Perché se io sono cosciente di me stesso, ecco che sono responsabile di tutte le mie azioni. Non posso più avere, ma la società è fatta così, io mi comporto così perché la società mi dice che così è giusto. No, io sono, comporta la presa di coscienza di una giustizia a livello universale, non sociale. Ed è quello che noi dobbiamo fare, per meritarci sempre di più i processi di reincarnazione con un karma positivo. Un karma positivo significa che ogni volta che noi ci reincarniamo abbiamo una possibilità maggiore di talenti a nostra disposizione. Che cos'è la parabola dei talenti? Il primo talento che viene dato all'essere umano è proprio quello di realizzare la propria individualità. E se noi lo sotteniamo e poi alla fine lo presentiamo, ma io te l'ho dato perché tu lo traffichi, perché tu traffichi la tua individualità, il tuo io sono, e comprende, cominci a dinamizzare, sperimentare, vivere le esperienze della vita, non detto per seguire come una pecora un percorso che fanno tutti. Questo Lo so che vi sto dicendo cose magari un po' potrebbero anche disturbare un momentino, ma io sono è fondamentale. O siamo individui o siamo pecore. Non ci sono vie di mezzo. Se siamo degli individui dobbiamo attivare maggiormente i valori di positività. Se siamo pecore, io spero che prima della fine della vita ci si attivi in noi quel qualche cosa che ci fa dire io sono. Perché non è mai troppo tardi, dicono. Che dire ancora della reincarnazione? Tutto quello che io avete visto che non ho preso in considerazione l'Oriente, perché abbiamo già tantissima conoscenza noi qui in Occidente sul piano della reincarnazione, che è sufficiente. Per l'Oriente non ci sono problemi. Noi qui in Occidente effettivamente, se vogliamo, abbiamo tante cose per cambiare il percorso di molte cose. Noi abbiamo qui in Occidente abbiamo una coscienza individualista più vitale che in Oriente, una coscienza più collettiva, spiritualizzata, di ricerca, finalizzata alla spiritualità, cosa, ma noi siamo più un fermento. In questo momento qui l'Occidente, l'Europa in particolare, è la patria di io sono. Usando questo io sono, lo abbiamo sviluppato come prepotere sugli altri. Non l'abbiamo sviluppato per stare in piedi, per diventare degli esseri umani verticali che usano la propria intelligenza e la propria coscienza per vivere in modo armonico. Semplicemente l'abbiamo utilizzato per schiacciare gli altri, per amplificare il possesso di beni materiali e per il potere che abbiamo sulle altre. Pensate il potere che si ha sugli altri, che senso di potenza che ci dà dentro. Immaginatevi cosa, se io sono qui, domino tutta questa massa di persone e gli faccio fare quello che voglio. Li mando dove voglio io, attraverso delle idee ben precise, metto con delle idee più avanti degli altri, le propongo e gli altri seguono. Questa meravigliosa massa umana che non sa dove andare, io la porto dove voglio. Non la porto dove dovrebbe andare, non l'aiuto a sviluppare quello stato di coscienza in cui pensa in proprio per sentirsi divino, per realizzare la meraviglia del rapporto umano, ma la porto dove io voglio, dove fa comodo a me. A me servono gli animali da lavoro, a me servono un'infinità di persone che mi dicono bravo, che dico perché gli propongono qualche cosa che loro non capiscono, facendogli pensare di averlo capito. È importante questo. E oggi è quello che sta succedendo. Noi pensiamo di capire tutto, ma non ci accorgiamo di essere manovrati da coloro che sono più svegli. O ancora per un po' i figli delle tenebre sono più svegli di quelli della luce. Quelli della luce si stanno risvegliando, e io spero che qui siamo tutti figli che hanno già cominciato il percorso del risveglio, e questo discorso ci faccia diventare ancora più consapevoli della necessità di maggiormente svegliarci. E per svegliarci abbiamo soltanto due possibilità: la sperimentazione e la conoscenza. La conoscenza è importantissima in quanto ci fa comprendere la bellezza delle cose e dell'armonia universale. Ricordatevi una cosa, dovremo, anch'io lo dico, ricordiamoci una cosa: noi possiamo vedere soltanto ciò che conosciamo, tutto il resto non esiste. Noi parliamo di Dio, ma Dio chi lo conosce? Se noi conoscessimo Dio, avremmo un senso di amore talmente grande che non è possibile contenerlo all'interno di un corpo umano. La frequenza dell'amore divino il corpo umano la può mantenere soltanto per pochi attimi, altrimenti esplode. Noi conosciamo gli innamoramenti, che altro non sono che frequenze biochimiche. Due persone e sono in sintonia vibrativa sulla stessa lunghezza d'onda, si sentono queste attrazioni, questo piacere bellissimo di sentire l'attrazione per l'altro sesso, che è l'innamoramento, qualcosa di fantastico, un campo di energia, due campi che si incontrano e diventano, si amplificano, è meraviglioso. Ma stranamente poi l'innamoramento finisce. Perché finisce? Perché non lo sappiamo tradurre in sentimento e in rispetto. Vogliamo sempre quella forte emozione, invece dobbiamo comprendere che l'essere umano passa dall'innamoramento, cresce con i sentimenti e si realizza nell'amore. E questo è il nostro percorso. Questo. Noi dobbiamo utilizzare le reincarnazioni proprio per fare questo, per diventare coscienti maggiormente di noi stessi. Tutto qui. Una cosa semplicissima, una cosa da niente, una cosa che... Bisogna veramente essere anche un po' umoristi, riuscire a sorridere di tutto questo, perché se lo prendiamo come un peso, una gravità, è veramente una tragedia sottostare alle dinamiche della vita terrena, però è una tragedia che si può superare, coscientemente si può superare. È una dinamica, è un'avventura. Un'avventura, quanto più noi diventiamo coscienti, e qui lo dico per mie esperienze, esperienze di persone che conosco, quanto più diventiamo coscienti, quanto più la vita si rappresenta come gioco. Effettivamente, la bellezza di un gioco, la bellezza di un'esperienza vissuta, ma per fare questa esperienza di gioco dobbiamo cominciare a chiederci se stiamo veramente facendo la vita che ci piace. E molto spesso, vedete, la disgrazia umana è perché molto spesso noi non abbiamo il coraggio di cambiare le cose che non ci vanno bene. Abbiamo vissuto per anni con delle situazioni che non ci vanno bene, a un certo punto uno arriva e non ne può più, anziché arrivare a questo, perché non proviamo a modificarle durante il percorso? Con il coraggio delle proprie azioni. Coraggio significa cuore coraggioso. Ma se non abbiamo un cuore coraggioso, come possiamo avventurarci coscientemente in questo meraviglioso infinito che è Dio? Con che coraggio andiamo a fonderci in questo infinito che, nella misura che ci avviciniamo, ci sembra di perderci? Se non abbiamo coraggio. Perciò coraggio per cominciare a vivere l'esperienza della nostra vita come dovremmo veramente viverla. Provando amore. Noi cercando di provare amore, perché noi l'amore non lo conosciamo. Conosciamo i sentimenti, ma una cosa bella che ognuno di noi penso che possa dire di aver sperimentato è la dolcezza. La dolcezza è la porta dell'amore. Se noi impariamo ad ascoltare la dolcezza del nostro cuore, quando pensiamo ad una persona, ad un bambino, un bambino diventa facile essere dolci nei riguardi di un bambino. Una creatura indifesa, lo prendiamo in braccio e lo vediamo, questo chi sarà questo? Chissà come si manifesta. È proprio la voglia di tenerezza, proprio la voglia di abbracciarlo e dire buona fortuna. Questa è una dolcezza, no? E se noi riuscissimo a fare questo con chi ci è vicino, ecco che probabilmente i rapporti cambiano, anziché rappresentarci sempre armati come dei guerrieri di fronte agli altri. No, siamo sempre armati, abbiamo sempre delle armature meravigliose, quando parliamo con qualcuno siamo sempre pronti con questa carica di aggressività, così pronto, così, ma abbiamo paura, semplicemente perché abbiamo paura. Abbiamo questa carica di aggressività perché di fondo abbiamo paura. E allora dobbiamo attaccare, prima ancora che l'altro ci attacchi, attacchiamo noi. Cominciamo a metterci l'aggressività. È ora di smetterla. È ora di finirla con questi vecchi schemi, con questi... Ascoltiamoci dentro, ascoltiamo la nostra dolcezza e scopriremo che non sapremo più cosa farcene dell'aggressività. Ascoltare la dolcezza del quarto chakra, del cuore, significa effettivamente fare un salto di qualità di reincarnazione. Abbiamo parlato di due aspetti. Per arrivare al terzo aspetto io definisco i tre aspetti, no? Rincicciati coloro che entrano nella ciccia e non hanno coscienza, i reincarnati, che sono quelli che hanno già cominciato a imprimere io sono, e i rincicciati sono quelli che vengono magari e cominciano in questa esperienza, cominciano e possono alla morte aver cominciato a scrivere io sono. Siamo stati tutti rincicciati per la prima volta. Poi sono, l'ultima fase sono i rinati. I rinati sono coloro che vengono sul pianeta a portare avanti un discorso, un compito, un mandato. Sono quelli che hanno scelto un compito, un mandato. Sono i maestri. I maestri sul pianeta Terra non ne servono molti, per il semplice motivo che poi mica tante volte i maestri non mica tanta voglia di venire sul pianeta Terra. Chi è che ci va sul pianeta Terra? E qualcuno dice, ma sai, dice, vabbè, stavolta ci vado io, perché sanno che noi li facciamo fuori. Facciamo fare una brutta fine. E allora, vabbè, vengono, sanno già, adesso ultimamente fanno un po' meno brutta fine, però normalmente l'hanno sempre fatta, è un po' la brutta fine. E questi qui sono i piani di rinate. Ora, in ognuno di noi, nel piano reincarnazionistico, ci sono persone, ci sono degli io sono, che sono all'inizio del loro stato di reincarnazione, altri che sono più avanti. Ora, non c'è nessuno superiore o l'altro inferiore, ci sono semplicemente dei percorsi che sono cominciati in un tempo, percorsi che cominciano in un altro tempo. Ricordiamoci che tutto è l'uno, e ogni rappresentazione è un modo d'essere dell'uno. E visto che oggi siamo in una fase, come dice Giuliano, come dicono moltissimi, siamo in una fase di un cambiamento particolare del pianeta, vorrei ricordarvi una meravigliosa parabola di Gesù. Vengono gli operai a lavorare nella vigna. C'è chi comincia la prima ora, c'è chi comincia la seconda e chi comincia l'ultima ora. Per tutti la paga è uguale. Ora, l'unica cosa importante è effettivamente per noi metterci coscientemente sul percorso per ricevere la paga. Grazie. Noi terminerei qui quello che è la mia esposizione sulla reincarnazione e lascerei libero campo poi alle domande, che adesso arriva Giuliano. Grazie, comunque sappiamo una cosa importantissima: ogni qualvolta ognuno di noi diventa cosciente di se stesso e che si espande nell'infinito, questa sensazione di espansione, un qualche cosa dell'unità dell'uomo maggiormente prende possesso del mondo della materia. Permettiamo, ogni volta che facciamo questo lavoro, permettiamo alla coscienza cristica di maggiormente poter essere presente sul pianeta. Questo è il nostro compito, un grandissimo compito e un grandissimo regalo soprattutto. Grazie.